Sono le 10.35 su Radio Onda Rossa e, come annunciato, siamo in diretta con la prima corrispondenza. Ci senti?
Sì, mi sento, buongiorno.
Buongiorno. E appunto, per partire volevamo iniziare a parlare questi studi che sono stati pubblicati da SIMA, dalla Società di Medicina Ambientale, e da Harvard rispetto all'associazione tra virus Covid e inquinamento, in particolare particolato atmosferico. E l'interrogazione critica che si fa qui è come scrivi nel tuo articolo, di ordine metodologico, e volevamo sapere se ce ne potevi parlare meglio.
Sì, come detto, come anche tu adesso accennavi, l'aspetto principale che va messo sotto osservazione di questi due studi, uno tra l'altro non è un vero e proprio studio, quello del SIMA è un position paper, e anche l'altro poi è, diciamo così, prima di essere ufficializzato, ha avuto e sta avendo delle revisioni. Comunque, è proprio l'aspetto metodologico usato per correlare queste due grandezze, e cioè il particolato atmosferico e il virus Covid-19, che è molto discutibile, diciamo così. Le osservazioni che io ho fatto sono proprio da questo punto di vista, perché per due motivi: perché le ipotesi che vengono fatte nei due studi sono differenti, anche se legate, cioè nello studio del SIMA si prende in considerazione l'ipotesi che il virus sia trasportato dal particolato atmosferico in una modalità per cui l'ipotesi non descritta ma implicita è che le particelle di virus, le droplets che vengono emesse in uno starnuto, in un colpo di tosse, comunque da un individuo, una parte di queste, evidentemente non tutta, viene, può essere agganciata al particolato atmosferico e a quel punto viaggiare con il particolato atmosferico, e quindi è un meccanismo di diffusione particolare, diciamo così. Di questo meccanismo di diffusione lo studio cita due aspetti: uno di accelerazione riscontrato secondo il SIMA all'inizio dell'epidemia, e l'altro di trasporto vero e proprio, che è quello cui accennavo adesso, e cioè che l'aggancio delle particelle, delle droplets del virus con il particolato atmosferico. Entrambi i casi sono, insomma, la critica che ho svolto è di questo tipo, contrariamente a quello che ipotizzava questo position paper, e cioè che l'inizio della pandemia, quindi siamo ai fini di febbraio, inizio 22 febbraio fino ai primi di marzo, i primi 10 giorni presi in esame, c'è una brusca accelerazione, sosteneva questo studio del SIMA, del contagio. E in corrispondenza con alti livelli di inquinamento come quelli notori della pianura padana, delle zone che tra l'altro sono anche quelle che sono state più colpite dal virus. Questa prima supposizione è smentita immediatamente dal fatto che nelle decadi successive, cioè dal 3 marzo in poi, l'accelerazione del contagio è molto più forte che nella prima decade, contestualmente però alla diminuzione drastica dell'inquinamento dovuto al fatto che già dall'8 marzo, come tutti ricordiamo, c'è stato il lockdown, che è partito proprio dalla Lombardia e poi si è esteso due giorni dopo a tutta Italia, e quindi c'è stato un brusco abbattimento dei livelli di inquinamento. Nonostante questo, i contagi sono aumentati e con una diciamo, rapidità e intensità, quindi con una curva molto più ripida di quanto lo era stato all'inizio, quindi in controtendenza al diminuire rispetto all'ipotesi dello studio, cioè al diminuire dell'inquinamento, si è riscontrato una forte accelerazione dei contagi. Il discorso del trasporto anche in questo caso viene smentito dal fatto che il trasporto significa in questo caso la diffusione vera e propria del contagio, che appunto si è voluta legare alla presenza diffusa delle PM10 in pianura padana nel nord Italia. Allora anche qui la veridicità, diciamo così, delle misurazioni fatte è veramente approssimativa, perché il numero delle centraline su cui si può basare un'indagine di questo tipo è veramente esiguo, per cui cioè sono 70 circa centraline in tutta la Lombardia per le PM10 e meno della metà per le PM2.5, su una superficie che è notevole e soprattutto per un numero di abitanti che supera i 10 milioni, e che qui è molto importante più che la diffusione in numeri assoluti del virus è la diffusione per numero di abitanti, cioè numero di contagi per 1000, 10.000, 100.000 abitanti, quindi un numero specifico e non assoluto. E questo di nuovo sconfessa, diciamo così, le ipotesi dello studio, perché le rilevazioni statistiche dimostrano, dimostrano andamenti estremamente contraddittori, cioè province come Cremona che hanno un inquinamento basso rispetto ad altre province come Bergamo o Brescia, per esempio, la stessa Milano, che normalmente stanno ai primi posti in classifica per alti livelli di inquinamento, hanno numero di contagi per 10.000 abitanti assai superiori a quelli appunto di Milano o di Bergamo Brescia, che sono zone industriali, quindi dico province come Lodi, Cremona, la stessa Aosta, che certamente non è una città industriale, ha un numero di contagi maggiore di altre città industrializzate e quindi anche con livelli di inquinamento più alti. Quindi questa contraddittorietà è un altro parametro che non torna nelle ipotesi fatte appunto da questo studio del SIMA, mentre alla fine secondo me è una ipotesi da prendere in considerazione come ulteriore ricerca e ulteriore ambito di correlazione, è quella che lega la mobilità interpersonale alla diffusione del virus, cioè esistono statistiche fondate su dati ISTAT, quindi abbastanza attendibili come fonte almeno, che descrivono comune per comune, per un'età e per una popolazione di età compresa fra i 10, i 9 o i 10 anni fino a 64 anni, qual è l'indice di mobilità per ogni comune d'Italia, quindi un'indagine anche abbastanza capillare, e si vede chiaramente che tutto il nord Italia, quasi a ricoprire lo stesso andamento del virus, ha un indice di mobilità di 25-30 punti percentuali superiori a quello del centro-sud, cioè al nord, e questo pure insomma non è una scoperta di chissà quale valore, è una cosa risaputa ma che magari non ci si riflette abbastanza. E questo per cosa è importante? Perché qui insomma si tratta di decidere se il virus ha un meccanismo, il meccanismo di contagio del virus è ancora un meccanismo di contagio persona a persona, o è un meccanismo di tipo atmosferico a questo punto, no? E qui è stata grave la stessa campagna che è stata fatta e introiettata dalla popolazione, perché stai a casa come slogan, io resto a casa, siamo a casa, eccetera eccetera, non è solo riguardo al confinamento cosiddetto sociale, diciamo meglio fisico, che è più corretto, ma è anche implicitamente indurre le persone, significa anche indurre le persone a pensare o temere comunque che il virus è nell'aria, è presente nell'aria, non esce più. E da qui vengono anche, no, gli insulti iniziali agli untori che uscivano di qua e di là, perché? Perché vengono appunto, se viene introiettato il concetto che il virus è nell'aria, non solo c'hai il terrore sacro di uscire di casa, ma addirittura minacci quelli che vedi per strada, perché dice quelli stanno non solo rischiando loro, ma spandendo a loro volta, diventando elementi di contagio. E stare a casa ha significato anche questo, e qualsiasi discorso che leghi il trasporto, senza specificare in che percentuale, in quali modalità, con quale vitalità del virus, perché anche qui bisogna considerare che il virus, così hanno detto gli esperti fin dall'inizio, pur non essendo completamente d'accordo tra loro, vive da qualche ora a un paio di giorni, dopodiché perde la sua virulenza. Allora, che probabilità c'è che una parte delle droplets emesse venga agganciata alle polveri sottili? Prima probabilità. Seconda probabilità, quanto resta in vita appunto a questo punto la particella di virus agganciata a una di polveri di PM10, e che probabilità c'è che venga respirata? Questo per arrivare a ragionare poi sul secondo aspetto, che è quello dello studio di Harvard, che addirittura intende legare la mortalità alla esposizione al particolato. In questo caso loro almeno parlano di esposizione, mentre il SIMA non parla di esposizione, perché questo è l'altro aspetto importante. Si ragiona spesso ignorantemente sui livelli di concentrazione del virus, che di per sé non vuol dire abbastanza. Perché? Perché quello che conta è l'esposizione, cioè il tempo in cui uno è esposto, come nel caso delle radiazioni nucleari, è esposto a quel livello di inquinamento, in questo caso delle polveri sottili, per cui dice le polveri sottili fanno male, d'accordo, nessuno mette in discussione questo, ma arrivare a stabilire una correlazione specifica tra polveri sottili e livello di mortalità, tasso di mortalità in questo caso, significa stabilire dei livelli di esposizione degli individui che devono essere ben quantificati e ben descritti. E questo nello studio di Harvard non è assolutamente, non solo provato, ma non è neanche accennato, perché è uno studio fatto tra serie statistiche, tra serie di numeri. Quindi non c'è nessuna prova specifica che metta in relazione l'esposizione a lungo termine a livelli, diciamo pure alti, ma anche qui andrebbe quantificato, di concentrazione di PM2.5 con i morti registrati negli Stati Uniti. Non c'è nessuna prova scientifica, anzi, dai dati forniti da quello studio si rileva che il livello medio di concentrazione degli Stati Uniti, che è un numero poco significativo, ma d'altra parte sono loro a esporlo, non sono io, è 8,4 microgrammi a metro cubo, il che è un valore molto basso, che sta addirittura sotto la soglia del 10 microgrammi a metro cubo, che è il livello raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi sostanzialmente, se uno legge quel rapporto, dice gli Stati Uniti sono un paese ideale, perché stanno addirittura sotto la soglia molto stringente segnata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per esempio è meno della metà di quella adottata dall'Unione Europea come soglia di attenzione, che è 25 microgrammi, quindi c'è una bella differenza. Ecco, da questo punto di vista, quindi, come si fa a legare un'esposizione di questo tipo ha un indice di mortalità di qualcosa, in questo caso il Covid-19, di cui non si sa, essendo stato scoperto 3 mesi fa, si sa poco o niente, soprattutto non si sa quali sono le cause effettive che portano al decesso degli individui. Inizialmente si è fatta l'ipotesi di una reazione eccessiva degli anticorpi che arrivano a uccidere l'individuo, adesso si fanno strada altre ipotesi come le microtrombosi, eccetera eccetera. Quindi dal punto di vista medico scientifico ancora non è nemmeno stata stabilita o stabilite le cause o la causa principale della, che porta al decesso delle persone e a seguito di contagio del virus. Quindi come si fa a correlare due cose di questo tipo se non attraverso di nuovo delle serie statistiche che però, come ho scritto anche in questo caso, sono molto approssimative, perché cito solo un aspetto, forse il principale, perché gli stessi ricercatori fanno presente che su 3.080, poco più di 3.000 contee, quindi territori in cui è suddivisa, non è difficile descrivere che cos'è una contea degli Stati Uniti, non è né una provincia né una regione evidentemente, comunque sono 3.080, una cosa del genere, circa l'80%, per l'80% di queste 3.000 contee non c'erano i dati Covid disponibili di diffusione del contagio, e però loro lo studio l'hanno esteso e lo hanno presentato come per tutti gli Stati Uniti, quindi una grossa approssimazione da questo punto, che mancavano proprio i numeri da correlare. E l'altro aspetto è che loro stessi dicono: attenzione, i modelli che abbiamo adottato per stabilire quali sono i fattori che portano complessivamente alla mortalità, tra questi fattori ce ne sono 15 o 16, adesso non ricordo esattamente, che vengono definiti fattori confondenti, nel senso che questi fattori possono, ognuno di loro può rendere la relazione tra causa ed effetto, diciamo così, quindi tra livello di inquinamento e tasso di mortalità, inefficace o comunque spuria, cioè falsata, perché sono appunto fattori, non a caso si chiamano confondenti, perché sono stati ricavati in un modo parametrando certe cose, ma con un livello di approssimazione che nessuno è in grado di quantificare, per cui alla fine il risultato che loro espongono è fortemente sospetto di approssimazione. Pochi giorni fa mi sembra che è uscita una revisione di questo rapporto di Harvard che già ha fatto scendere il tasso di mortalità all'8% per un successivo affinamento, proprio perché i dati a disposizione con cui hanno lavorato inizialmente erano estremamente bassi, scarsi, e adesso con più dati e affinando un po' il lavoro matematico, ripeto, è stato tutto un lavoro matematico, non c'è nessuna ricerca sul campo, nessuna prova di laboratorio, e adesso hanno praticamente dimezzato il tasso di mortalità rispetto alla prima esposizione, il che la dice lunga su se a distanza di 20 giorni, un mese, già il risultato sparato a livello internazionale, che ha fatto molto effetto, è dichiarato pari alla metà, quindi dimezzato, insomma dice lunga sulla improvvisazione, non trovo un altro termine, con cui è stato fatto questo studio. E qui entriamo nel campo delle valutazioni più sociali e politiche, cioè è possibile che una grande università come Harvard per esempio faccia un errore di questo tipo, o una leggerezza se non proprio un errore, o comunque insomma una rappresentazione un po' grossolana, diciamo così, di uno studio che potrebbe essere molto importante. La risposta è se entriamo nel campo delle illazioni, delle speculazioni, ma a questo punto sono legittime, quindi abbiamo abbandonato quello prettamente, diciamo così, analitico-scientifico, adesso facciamo altro tipo di valutazioni. Allora, negli Stati Uniti Obama ha fatto approvare, quando lui era presidente, il Clean Air Act, cioè un atto quadro, una legge quadro sull'inquinamento atmosferico, dove tra i punti principali c'era il vincolo per le case automobilistiche americane di aumentare ogni anno l'efficienza dei motori a combustione interna, quindi diesel e benzina, ma direi soprattutto benzina perché i diesel negli Stati Uniti non vanno molto, del 4,7% ogni anno, e questo proprio ai fini di ridurre l'inquinamento atmosferico, in particolare il particolato PM10 e PM10. Trump ha abolito questo, l'ha abolito nel senso che ha ridotto drasticamente questo impegno, mi sembra l'ha portato all'1,5% come miglioramento, e quindi ne ha vanificato sostanzialmente gli effetti dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Questo che cosa ha significato? Che adesso, trovandoci in campagna elettorale e con un virus Covid-19 che ha fatto decine di migliaia di morti negli Stati Uniti, l'università di Harvard, tradizionalmente democratica come ispirazione, ha discretamente fatto uscire in questo periodo, in questo momento, un rapporto di questo tipo che sostanzialmente dice agli americani: vedete, se è morto il 15% in più di americani, questo è dovuto al fatto che Trump ha abolito il Clean Air Act e quindi ha dato al virus Covid-19 la possibilità di uccidere più statunitensi. Quindi ci sono queste, ovviamente è una speculazione, ma ce ne sono, come se ne possono fare altre, e la conclusione, così poi semmai mi chiedete voi qualcosa, la conclusione qual è? Attenzione a tutto ciò che, soprattutto in momenti come questi, viene presentato come lavoro, ricerca, produzione scientifica, che spesso è viceversa influenzato da pressioni di vario tipo, per chi ha a che fare con il mondo della ricerca, anche con il mondo universitario, saprà o avrà avuto sentore diretto o indiretto delle pressioni che spesso vengono esercitate proprio sugli istituti di ricerca, no? Per produrre qualcosa, e nei momenti come questo produrre qualcosa significa avere un effetto mediatico, un ritorno di carattere mediatico di un certo tipo, rilevante sicuramente, cosa che in effetti c'è stata per questi due studi, perché l'argomento è di tale attualità che, come si dice, sfondano lo schermo, sfondano il parametro comunicativo sicuramente. Per chi viceversa ha a cuore non solo capire e comprendere certi processi, ma soprattutto capire quali riflessi hanno per il nostro modo di vivere, per le nostre condizioni di vita, per il nostro futuro, se non vogliamo esageratamente parlare del futuro dell'umanità, conta molto capire che uso si fa di queste cose, che impatto hanno queste cose quando vengono sparate dagli organi di informazione sull'opinione pubblica, sullo stato, anche sulle riflessioni delle persone, lo stato psicofisico, se vogliamo, che effetto fanno e così via. Io su questo faccio l'esempio più semplice, che è quello dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, quindi parliamo di inquinamento atmosferico, emissioni globali. Qual è stato il messaggio che hanno dato gli scienziati, tutti insieme raccolti nell'IPCC, cioè l'International Panel per i cambiamenti climatici? quello di dire, affermare che il riscaldamento climatico dipende, la causa del riscaldamento climatico sono le emissioni in atmosfera. E questo è fuorviante, perché non è del tutto vero, perché le emissioni in atmosfera non sono una causa originaria, sono un effetto, l'effetto di processi industriali, di processi di combustione soprattutto, ma non solo, e compagnia bella, cioè di un modello di sviluppo, se poi arriviamo a comprenderne anche e quindi a trasmettere quali sono i connotati politico-sociali di queste cause, di un modello di sviluppo che è basato su produzione e consumo di merci senza limiti, con intensità energetica eccetera eccetera, tutto quello che significa, ma è questa la causa originaria che provoca le emissioni, che quindi sono un effetto di questa causa, che a loro volta certamente determinano il riscaldamento climatico. Il risultato qual è stato? Che milioni, penso a Friday for Future, il grandissimo movimento che si è espresso proprio negli ultimi mesi, l'ha fatto proprio, l'ha introiettato questo discorso delle emissioni inizialmente. Poi adesso le riflessioni ce ne sono state ulteriori, per fortuna, cioè si va un po' più diciamo attentamente a capire i meccanismi e quindi a individuare anche quali sono gli obiettivi quotidiani, ma all'inizio il messaggio degli scienziati è stato questo, e quando questi messaggi si recepiscono anche criticamente, cioè si ha quell'atteggiamento, l'ha detto la televisione, in questo caso l'hanno detto gli scienziati, quindi è verità, e diventa difficile se non pericoloso, perché la scienza e soprattutto gli scienziati vanno sempre un po' messi in discussione, vanno sempre attenzionati da un punto di vista della critica sociale, perché il loro è al 99% un punto di vista specialistico che non tiene conto dell'insieme delle cose. Quindi quello che manca e che sempre bisogna riportare è un punto di vista olistico, soprattutto quando si parla di queste problematiche qui, altrimenti affidiamo a quelli del clima, gli affidiamo le sorti con tutto quello che significa, poi se volete ne parliamo in un'altra trasmissione, l'abbattimento delle emissioni che cosa comporta, comporta per esempio il modello tutto elettrico, che però ha delle conseguenze negative enormi che non vengono assolutamente prese in considerazione, perché se tutto resta come prima e si cambia solo il fattore delle emissioni, significa solo sostituire una fonte di energia con un'altra, ma bisogna capire quest'altra come la otteniamo e che cosa comporta. E quindi è tutto un ragionamento che va fatto, che non fanno gli scienziati del clima, perché dice io non compete a me. È un po' il vecchio detto di Heidegger, filosofo filonazista, che una delle sue frasi più famose è proprio quella di dire la scienza non pensa perché non è il suo compito.
Questa corrispondenza, appunto, oltre per la precisazione che facevi sul fatto che appunto se si assume questa corrispondenza di questi studi, vuol dire che anche uscire fuori all'aria aperta è un pericolo, e poi ci sembrava molto importante comunque sottolineare come sia una tendenza pericolosa quella di cercare di sussumere tutti i problemi, compreso questa emergenza Covid, all'interno di una crisi ambientale, e bisogna invece rimanere lucidi e mantenere ben distinto un rischio biologico che esiste a sé stante e una crisi ambientale, che sicuramente hanno delle correlazioni. Possiamo pensare alla perdita di biodiversità, al fatto che comunque l'inquinamento predispone alle malattie respiratorie, ma provare a sussumere tutto all'interno di una crisi ambientale può essere rischioso, perché può far perdere di vista invece dei problemi e delle problematiche su cui bisogna riflettere anche in maniera distinta e precisa, possiamo dire.
Sì, senz'altro così, insomma, questi sono gli aspetti collaterali che è importantissimo avere presente, perché altrimenti può diventare anche una sorta di alibi, se dici vabbè è tutto, dipende tutto dall'inquinamento che ci vuoi fare, e diventa questo grande buco nero dove scaricare tutte le nostre responsabilità, per chi ce le ha ovviamente, per chi ce le ha, perché comanda, e per gli altri che non, pur non comandando, magari non si mobilita abbastanza, insomma diventa un buco nero, diciamo che dipende tutto da quello. E invece, come dicevi tu, qui la novità che si è presentata, tutta da indagare, per carità, e magari le cose che sono state dette così un po' approssimativamente in questi studi, fra 3 anni, 2 anni, quello quel tempo che servirà, saranno magari o confermate o meglio sviluppate, nessuno lo sa, e ben vengano pure altre ricerche. Però il problema oggi è di capire, come dicevi tu, che siamo di fronte a un nuovo rischio, alla più che probabilità di un nuovo grande rischio per l'umanità, che è un rischio biologico, che non riguarda solo i virus, potrebbe riguardare anche altre cose, insomma. Bisogna sempre pensare che, io so, per esempio per l'HIV non si è riuscito a trovare un vaccino. È parecchi anni che è stato scoperto l'HIV, ci hanno lavorato in tutto il mondo più di scienziati, un vaccino non è stato scoperto. È debellato l'HIV? No, non è debellato, è contenuto, ma è sempre là. E che sappiamo di tutti gli altri virus? Io poi non è il mio campo, quindi mi fermo a questi terribili interrogativi, ma proprio perché sono terribili non voglio annacquarli insieme ad altri aspetti che magari conosco anche meglio, anzi sicuramente è così, ma che in questo caso non metto avanti perché li conosco meglio, perché costituiscono la conferma del mio modo di pensare. Ecco, i cambiamenti climatici dovuti all'estrattivismo, allo sviluppo capitalistico, a queste cose qui, ok, è il nostro modo, tra virgolette, di vedere la cosa. Se ci infilo pure i virus, non faccio un buon servizio né alla causa dell'inquinamento né a quella medica, che viceversa deve poter sviluppare tutta una sua ricerca per smentire o confermare l'esistenza o meno di un rischio biologico universale che, come dicevi tu, si sta presentando, perlomeno ci si è posto davanti.
Ti ringraziamo tantissimo per questo prezioso contributo in un periodo poi come questo, in cui appunto veniamo bombardati da continue informazioni, articoli su articoli, e spesso proviamo le diamo un po' per assodate come informazioni in qualche modo oggettive. Sappiamo bene che non è così, ma che anzi